Buonasera a tutte. Allora, stasera la lezione è dedicata all'Ilui Nishmat, Achaya, Kadosh, Tahora, Tzaddik, Shemasar Nafshar Kiddush Hashem, Ro'i Yochai Ben Avigail, Tihi Nishmato Tzrura Bitzror Achaim, Yehi Zichro Baruch, Nishmato Begin Zemer Omim, Veshekol Mishpachto Ibaddu Lechaim Tovim Va'arukim, Vemaher Meod, Imasher Tzidkenu, Akitzu Ve'ranenu Shochnei Afar, ונפגוש אותו ואת אחותי מרים בת רחל ויהושע מתוך כל עמך ישראל שמסרו נפשם על קידוש השם ולא איתנו יותר ושנוכל לזכות לראות אותם בקרוב. רפואה שלמה ומושלמת לאמי מורתי הרבנית השלוחה רחל בת עזיזה, רפואה שלמה ומושלמת לשרון בת פיצ'ה ולנחיה. Auguri in data civile alla nostra carissima Rachel Chiara, bat Sara, che oggi è il suo compleanno, abbiamo detto stamattina, ma lo ripeto anche adesso, oggi è il suo compleanno in data civile, uno dei pilastri. Ecco, buonasera a tutte, bruchot abaot. Allora, come ogni settimana, partiamo velocemente dalla sintesi della parasha, perché di anno in anno dobbiamo ricordarci gli argomenti di ogni parasha, che conosciamo in genere, no? Nella Torah, però giusto ricordarsi quali di ogni parashah. Allora, molto brevemente, la parashah di Hukkat questa settimana parte appunto con la Hukkah per antonomasia della Paraduma, della muta rossa, con tutte le Chot annesse della purificazione, dell'iter, della purificazione tramite appunto le ceneri della muta rossa. Poi abbiamo Ashgacha Pratit, anche questa, proprio in questa parasha, dove abbiamo con noi stasera, per la prima volta, e spero altre volte, Bezrat Hashem, un'amica d'infanzia di mia sorella Miriam, un'amica d'infanzia Eti, Sheti Badire Chaim Tovim Baruchim. In questa parasha proprio si parla di Miriam Hanevi'ah e della dipartita di Miriam Hanevi'ah, che viene a mancare, come Miriam viene a mancare, il merito del pozzo che li seguiva nel deserto anche, e dunque mancanza d'acqua, e qui abbiamo l'ordine di provvedere all'acqua, però l'ordine era di parlare alla roccia, e come tutti sappiamo, un errore, chiamiamolo capitale in questo caso, per Mosè, per la, diciamo, la grandezza di Mosè, e dunque Mosè e Aaron vengono puniti, e come vedremo, Aaron, infatti, sempre in questa parasha verrà a mancare e non entrerà come poi dopo Mosè anche in Eretz Israel. Abbiamo prima anche il tentativo dei Israel di attraversare, fare diciamo una sorta di scorciatoia per il paese di Edom, ma Edom, fratello gemello di Yaakov, Israele, dunque i loro discendenti, rifiutano categoricamente e divengono anche in guerra. I Israel ricordano, guardate che noi entrambi siamo discendenti di Avraham Avinu e Hashem aveva previsto che i discendenti di Avraham Avinu sarebbero stati schiavi in una terra non loro, in Egitto, e noi Israele siamo gli unici a aver patito questa schiavitù, dunque abbiamo pagato anche per voi, e vi ricordiamo, però tutto ciò non servì per accettare, diciamo, questa loro richiesta, e anzi vi vengono incontro pronti anzi ad attaccare. Abbiamo poi un secondo attacco di Amalek, che si fa passare per dei cnaaniti, perché sapendo appunto che la forza di Amisrael sta nella tefillah, nella preghiera, cioè, si sono fatti passare per cnaaniti, così questi pregheranno di essere salvati dai cnaaniti quando loro sono invece Amalek. Ecco perché però il popolo aveva, però aveva visto che il modo di vestire era quello degli Amalekiti, dunque nel dubbio hanno pregato una preghiera generica. Poi abbiamo il popolo che di nuovo si lamenta della manna e purtroppo e dunque viene attaccato da questi serpenti velenosi, serpenti che come sappiamo il serpente è l'emblema della Shonara, è quello che ha portato il male nel mondo, dice come avete parato la Shonara della manna e di Hashem e di Mosè, perché lamentandosi dove, non ci avete, dove ci avete portato, eccetera, eccetera. Allora, vengono puntiti da questi serpenti, poi vengono a catturare ci sono diversi caduti, cioè tanti caduti, e a quel punto Hashem dice a Mosè, Bnei Israel chiedono Teshuvah, per favore che Hashem ci perdoni. Dunque Hashem ordina a Mosè di dunque, costruire questo, fabbricare diciamo, questo serpente, che poi Mosè lo fece di bronzo, perché appunto Nechash Nechoshet, come abbiamo visto anche appunto nel Rashi proprio di oggi, dunque per assonanza Nechash come Nechoshet, e dunque chi lo guardava, nel senso che per guardarlo, visto che era messo in un posto elevato, era situato dunque in altezza, allora per vederlo bisognava alzare gli occhi al cielo, dunque alzando gli occhi al cielo facevano Teshuvah, e facendo Teshuvah poi venivano salvati dalla morte. Poi però toccheremo anche questo punto che è interessantissimo, tra i tanti che ci sono, però vabbè. Ciao Anna, anche a te, Erev Tov.
Ciao.
Sono alla sintesi della Parashah. Abbiamo dunque l'altra tappa di Israele nel deserto e poi abbiamo il canto, la Shirah del pozzo nel libro delle guerre di Hashem per il miracoloso accampamento ad Arnon e per ultimo la guerra con Sihon e Og. Allora, a proposito dell'approfondimento secondo Hasidut come ogni settimana, di un punto almeno, un assaggio della Parashah, poi parleremo anche un po' di, come abbiamo detto, di Hasidut e poi l'Haftarah di Ezrat Hashem. Allora, a proposito di questo serpente, allora, perché Hashem aveva mandato questi serpenti velenosi che bruciavano, che li uccidevano, e Hashem poi dunque comanda Mosè di fabbricare questo, come dicevo prima, appunto questo serpente di bronzo, al Nest, dire in alto, e ognuno che veniva morso lo guardava e poi viveva. E allora quello ok. Allora adesso andiamo al trattato nella Mishnah di Rosh Hashanah e che riporta questa spiegazione, o piuttosto l'affermazione che dice che quando Ibn Israel, come vi dicevo appunto, facevano Tshuva, ma riportando la Mishnah testualmente, Mistaklin klape mala umeshabdim et libam leaviem shebashamayim hayumi trakim vim lav hayumi. E dunque questo concetto di serpente, cioè, se in realtà, come abbiamo detto, è facendo ciuva, alzando gli occhi al cielo, ok, poteva dire semplicemente chi fa ciuva, alza gli occhi al cielo, poi sarà salvato. O mettere qualsiasi altro oggetto o cosa e guardandolo vedevano il cielo e si ricordavano di far ciuva. Perché proprio questo serpente? Allora, andiamo alla Torah Hasidut, dunque come la Hasidut lo spiega. Dunque, andiamo in una diciamo ottica molto più profonda che riguarda appunto questo serpente che portava la guarigione. Allora, cosa succedeva? In realtà chi veniva morso da questi Hanhashim Hasrafim, come vengono definiti, Srafim vuol dire che bruciavano, erano considerati morti, erano morti. E anche perché il solo morso portava veramente a una morte alquanto immediata. Dunque, in realtà, guardando attentamente questo serpente di bronzo, no, messo elevato, che Mosè ha fabbricato, attenzione, anche questo è molto importante, allora questo portava al riportarli alla vita, cioè una sorta di triat metim. Noi abbiamo visto che nella Torah ci sono state diverse triat metim, cominciare da quella di tutti i Bnei Israel, dopo ogni primo comandamento, poi il secondo comandamento, che l'anima si staccava dal corpo, poi tornava, e l'abbiamo visto anche poi nei Devim, dunque ci sono stati diversi casi di fetami. E questo però è meno conosciuto, diciamo. E dunque la forza di Leachiot et Hamet, Be'ezrat Hashem, anche Yochai, di cui parlavamo prima, del Chayal e tutti i Chayalim ito amen, dunque Koch Leachiot et Hamet, dunque far dare vita al morto, non può essere la stessa forza dalla quale proviene la vita. E visto che la persona a questo livello, diciamo, ha già perso la sua vitalità e non può vivere grazie attraverso questa vitalità che lo teneva in vita. Dunque, il Chiyat HaMitim, il far rivivere i morti, proviene da un livello molto più alto, cioè diciamo non paragonabile. E come riporta anche appunto nella Chassidut, Mibchinat rachamim rabbim de atzmut oren sof shelemala mibchinat makor hachaim. Dunque, molto profondo questo che ci spiegherebbe. Dunque, questa Chiyat HaMitim viene da questo livello, che è un livello definito rachamim rabbim, dunque alta, forte e molteplice misericordia, dell'essenza della luce infinita e trascendentale divina, che appunto trascende la fonte della vita. Allora, quando si arriva ad innalzarsi al livello della fonte della vita, dunque, e qual è la fonte della vita? Come tutti sappiamo, ovviamente, HaKadosh Baruch Hu, Bichvodo Uvatzmo, che è la fonte di tutta la vita, dell'essenza della vita, è Hashem. Dunque, quando si arriva ad elevarsi e si arriva a HaKadosh Baruch Hu, appunto, Bichvodo Uvatzmo, e appunto, quando si parla di HaKadosh Baruch Hu, da noi c'è vita e morte, morte che è il contrario della vita, giusto? Questo per noi umani finiti, limitati, mortali, appunto. Quando si parla invece dell'essenza di HaKadosh Baruch Hu, che abbiamo ricordato prima, vita e morte sono allo stesso livello. E dunque, quando uno arriva alla fonte, un'elevazione tale, alla fonte, dove di HaKadosh Baruch Hu, dove la morte e la vita hanno sì lo stesso, diciamo, livello, allora, e solo in quel caso, si può attuare quello che viene definito un Mahapach, no? Anche si sente molto anche in politica, no? Questo concetto di trasformazione, e in questo caso trasformazione. Dunque, che nel senso trasformare il morto in vivo, che il morto possa meritare la vita. Dunque, a proposito appunto della Triata Mictim, questa richiede, la Triata Mictim richiede un atto che proprio trasforma completamente da un estremo all'altro la morte in vita. E questo, torniamo al serpente, si esprime tramite proprio il serpente di bronzo. Perché, come sappiamo, e qui andiamo al trattato di Shabbat 55b, dove è scritto che il serpente allude alla morte. Questo semplicemente per il fatto che quando il serpente, Nahash HaKadmoni, il primo serpente, no, quello che fece peccare Chava e poi Adam, infatti, come sappiamo che prima del peccato non c'era il concetto di morte e di male nel mondo, era il bene assoluto, era il Gan Eden. Poi, a causa del serpente, che è a causa del peccato che ha causato il serpente, è subentrato il concetto di morte nel mondo. Dunque, il serpente è quello che rappresenta la morte. E qui cosa vediamo? Che chi guardava il serpente risuscitava praticamente, e cioè salvava dalla morte. E come abbiamo detto, la Triat HaMitim è proprio questo concetto, che la morte stessa si trasforma in vita. Adesso però, come abbiamo detto, questo non veniva così solo nel guardare, Lunga vita e auguri, ti abbiamo fatto prima gli auguri, Rachel, carissima. Anche adesso ti abbiamo fatto gli auguri, non solo stamattina. Ecco la festeggiata, lululu. Ecco la festeggiata, Scetibria. Allora, parlavamo della trasformazione della morte in vita tramite appunto questo serpente che tu hai seguito la lezione stamattina in live. Allora, dunque, questa trasformazione di morte in vita deve e può attuarsi solo e soltanto tramite un servizio, una avodà, no? Servizio divino, dell'anima della persona, trasformando il buio in luce. E infatti, ricordate il termine che vi ho letto prima, in ebraico, Meshab, Dimet Libam Leaviem Shebashamayim, cioè quando loro guardavano questo. Verso questo serpente in alto, allora il loro cuore era sottomesso al loro padre nel cielo, cioè a Kadosh Baruch Hu. Dunque loro trasformavano il loro cuore, cioè il loro Yetzer Hara, in bene e in santità. E questa trasformazione di buio in luce a livello dell'anima ha risvegliato il concetto contrario. Del serpente, cioè il contrario della morte, ossia la vita. Questa forza ovviamente deriva sempre e comunque da Kadosh Baruch Hu stesso, essendo lui appunto trascendentale, al di sopra di ogni limite, e dunque per Kadosh Baruch Hu, dal canto suo, anche lo stesso serpente che può uccidere, lo stesso serpente può portare anche alla refuah. Come avevamo visto anche, vi ricordate, con l'Aktoret, la Kloret nel senso inverso, l'Aktoret è a priori Kedusha assoluta, e però chi appunto non la rispettava, come abbiamo visto nel 250, settimana scorsa, che sono stati bruciati vivi quando avevano offerto l'Aktoret, i figli di Aaron HaKohen, Nadav e Abihu, e poi in realtà poi. Abbiamo visto che la Ktoret è la stessa che invece ha salvato il popolo ebraico da quella piaga che si era dilagata. E dunque vediamo questi concetti dove una stessa cosa può essere, come un po' tutto nel mondo, ogni cosa come deve essere usata. Anche la cosa più negativa, primo esempio estremo che mi viene, l'omicidio, parte dei 10 comandamenti, però nel caso di Pinchas che ha ucciso è stato premiato perché. O dei Hayalim, come abbiamo ricordato prima, che uccidono per proteggere il proprio popolo a Israele, allora in quel caso diventa una mitzvah. Dunque, tutto nella vita, tutto può e deve essere usato per il bene. E questo è un esempio molto forte adesso di questa parasha. E dunque, trasformare i propri peccati in meriti tramite la teshuvah. E poi dunque diventare così un recipiente, un veicolo per le benedizioni divine di Akadosh Baruch Hu, che sono al di sopra del tempo, del spazio e dei limiti. Amen. Che nirazzò. Detto ciò, prima di passare alla Haftarah e concludere con l'Haftarah, allora facciamo una piccola parentesi. Allora, io stamattina abbiamo parlato di Teshuvah, dunque non a caso ho scelto questa Sikha dove parla della Teshuvah, e tra le decine di Sefod del Rebbe che è su ogni Parashah, per appunto collegarlo al Tanya di oggi, che infatti oggi abbiamo già stamattina noi nel corso iniziato il terzo dei 5 libri del Tanya, ossia l'Igeret HaTeshuvah, l'Epistola sul pentimento, che appunto parla del pentimento della Teshuvah. Allora, prima voglio ricordare due o tre punti generici, prima di poi riprendere, che infatti stamattina non avevamo più di tanto tempo, ho detto poi riprendiamo, e poi come ho detto, Blineder, concludiamo con l'Haftarah. Allora, in realtà volevo ricordare che il hassidismo in generale, ma poi il hassidismo Chabad in particolare, in realtà sono una concezione onnicomprensiva della vita. un modo di vivere, ok? Basato sulla persuasione che è missione essenziale dell'ebreo, fungere da anello di congiunzione unificatore fra Hakadosh Baruch Hu, il creatore, e la sua creazione, tutti i creati. Dunque, l'ebreo in particolare è una creatura sia dal cielo, tra virgolette, che della terra, allora dal cielo perché è un'anima divina, appunto di natura celeste, che è veramente parte di Hashem, come l'abbiamo visto nel secondo capitolo, no? Del Tanya, e poi la parte invece terrena, terra, perché è rivestita da un involucro terrestre costituito da quello che appunto viene definito il corpo fisico e anima animale. Dunque la missione dell'ebreo è realizzare la trascendenza e l'unità tra appunto la propria natura e la natura del mondo in cui vive con l'assoluta unità di HaKadosh Baruch Hu. E per compiere ciò ci sono due metodi. Itaruta del Leila, Itaruta del Matta, dunque risveglio dal basso quello che viene definito, no? Correlazione in due direzioni, uno dall'alto verso il basso, una dal basso verso l'alto. Allora, l'uomo, abbiamo detto, deriva la santità dalla Torah, dai comandamenti di ispirazione divina. E permea ogni fase della sua vita quotidiana, il suo ambiente, in tutto ciò che appunto è santità, Torah, dunque nella parte che lui ha in questa terra. E poi per andare alla seconda categoria, allora si avvale di tutte le risorse a sua, diciamo, disposizione, sia quelle create da Hashem che predisposte da lui stesso, come veicoli per la propria ascesa personale e per quella appunto di tutto il mondo appunto circostante. Una delle risorse fondamentali è il veicolo del linguaggio umano. Questo anche volevo, per quello ve lo ricordo, quel linguaggio umano, la comunicazione, perché è quello di cui abbiamo parlato ultimamente prima nel Tanya. E infatti l'Alter Rebbe, autore del Tanya appunto, e mise in rilievo in un'altra sua opera, no? Nella Torah Or, nel suo Mishpatim, che qualsiasi delle 70 lingue, se viene usata come uno strumento per diffondere la Torah e le mitzvot, viene elevata dal suo dominio terreno alla sfera della santità e serve allo stesso tempo anche come veicolo per far discendere la Torah e le mitzvot dal cielo alla terra, e farle giungere a coloro che leggono e comprendono questa lingua, ecco noi nel nostro caso l'italiano. Dunque, ecco perché tante volte vi dico: chi può, ovviamente, l'ideale è la Shona Kodesh, la lingua originale della Torah, della Kusha, quando leggiamo i Teilim, quando leggiamo il Fumash, eccetera. Però chi non può, va bene anche in italiano, però sì pronunciare le parole perché, appunto. Diventa poi mitzvah come avevamo studiato e poi eleva, come ho appena riportato, eleva questa lingua, in questo caso l'italiano, nelle sfere della santità, che è un po' lo scopo ultimo, no, del mondo, come ricordavamo prima, no? Di trasformare il tutto in santità. Adesso abbiamo parlato della Teshuvah. Allora, questo sia nella Sikha del Rebbe, sia appunto nel Tanya di oggi. Allora, ovviamente ciò ha tante forme diverse, quanto sono gli uomini che la praticano, no? Ognuno è la sua tshuva. E poi abbiamo il primo Adam Arishon, che dopo appunto il peccato, c'è questo angoscioso, diciamo, risveglio, così il figlio Cain, dopo aver ucciso il fratello Hevel. Poi abbiamo il peccato capitale, di cui paghiamo le conseguenze fino ad oggi, del vitello d'oro. Dunque, vediamo che la Teshuvah, infatti anche i profeti poi nel corso dei secoli che ammonivano a Israele, E la Teshuvah dunque può presentarsi in tutta la sua maestà, con la grandezza e la forza che i nostri saggi del Talmud gli hanno attribuito, dagli albori dell'umanità fino all'età spaziale. La Teshuvah è sempre stata l'altra faccia edificante, diciamo così, della moneta corrente di quello che viene definito il peccato, diciamo. E la parola, allora, comunemente si traduce la parola tshuva con pentimento, ma ovviamente è preferibile tradurlo in realtà come ritorno. Infatti, teshuva, tashuv, hei, cioè il ritorno a hei, a Hashem, la lettera che fa parte del tetragramma. Infatti, ecco perché anche i grandi tzaddikim, infatti, devono fare teshuva, non per peccati come noi comuni mortali facciamo, perché essendo tzaddikim loro no, ma è un continuo elevarsi verso HaKadosh Baruch Hu. Questo non stagnare nel proprio livello spirituale, ma far sì che con tutti gli sforzi possibili ci si eleva sempre di più. E questo concetto è anche un concetto di Tshuva. Tshuva non è solo uno che ha peccato, si pente del peccato e torna da Hashem, ma anche una sorta di elevazione spirituale e continua e incessante. Ok, dunque, tornando adesso però al Baal Shem Tov, al fondatore della Hassidut, e che aveva insegnato che anche un appunto tzaddik deve fare tshuva, come abbiamo detto, e poi è stato molto obiettato, no? Perché da altri dicevano no, ma se uno non sa di che dunque non ha peccati, dunque. Allora, appunto, come vi spiegavo, è perché a proposito dall'esempio, no, quando HaKadosh Baruch Hu si era rivelato a Mosè nel roveto ardente, pardon, e allora è detto: devo volgermi da parte, no, disse Mosè, devo volgermi via da qui per avvicinarmi a lui, no? Questo è il passo. E allora questa in realtà è l'insostituibile funzione della gente semplice che possiede un cuore ardente che lo condusse appunto alla Teshuvah. Però questo in genere, e per lui, per Moshe Rabbeinu, la Teshuvah significava insoddisfazione per ciò che aveva raggiunto, dunque quest'ansia profonda di volgersi via dal livello precedente, avvicinarsi ancora di più a Kadosh Baruch Hu. E dunque il tzaddik progredendo sempre è quello, dunque è questa forma di teshuva anche per i tzaddikim. Dunque sempre fare un passo che lo porti più in alto di ieri, nel servire Hashem, domani superare l'oggi, ecco questo diciamo in grandi linee è lo spirito della teshuva. Vabbè, poi ci si può soffermare molto, però adesso vi ho detto solo un assaggio. E prima di passare all'Aftarah, allora in quello che riguarda quello che abbiamo parlato oggi stamattina nel Tania, nel primo capitolo di Righeret HaTeshuvah, parlando di Kabbalah e Hasidut, allora per risolvere appunto la difficoltà che un creatore infinito abbia di fatto creato un universo finito, fisico finito. Allora c'è questo concetto appunto che ci spiega la Kabbalah, che è Tzimtzum, contrazione, ascondimento, cioè una serie di ascondimenti. Di che cosa? Ovviamente della presenza, dell'infinitezza di Hashem, il creatore, da cui poi è risultato questo mondo, questo universo, diciamo, fisico, con questo oscuramento virtualmente, attenzione, virtualmente totale di Hashem. Poi ci sono gli stadi intermedi, che non corporei, attenzione, fra Hashem il creatore e questo mondo materiale, che vengono chiamati mondi, quattro ovviamente di numero, Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiyah. Atzilut, appunto, il mondo più alto, quello dell'emanazione, che è uno stato di prossimità e relativa unità con Hashem. Nel quarto, poi, l'ultimo, invece, l'Asiyah, mondo dell'azione, che si trova, attenzione, sia su un piano spirituale, dove la materia fisica non esiste ancora, ma anche sul piano corporeo, con quel mondo corporeo nel quale viviamo. Infatti, quando si parla di superiore o inferiore, deve essere inteso come uno stadio più vicino o più distante da Kadosh Baruch Hu, e dunque con una conoscenza più o meno profonda di quello che rappresenta la divinità. Coscienza, diciamo, maggiore o minore del proprio essere. Dunque, tramite le mitzvot, dunque, adempiere alle mitzvot, le mitzvot positive, che subordinano il mondo fisico e i fini specifici immediati a uno scopo divino molto più alto, tutti i mondi, gli stadi, percepiscono più chiaramente Hashem, il creatore, dunque, facendosi appunto più vicini a lui. Dunque, la sua presenza e il suo essere divino diventano più evidenti. E questa illuminazione si estende anche all'anima della persona che compie proprio la mitzvah. E questo per quanto riguarda quando uno compie un atto positivo, dunque una mitzvah, qualcosa di divino, che rappresenta la volontà divina. Invece la colpa, il peccato, ha l'effetto opposto, sia per l'anima che trasgredisce, e quanto nei mondi superiori. E infatti i risultati benefici del bene, gli effetti deleteri della trasgressione, trascendono di molto il singolo individuo. Cioè non è io, Sara, ho commesso un errore, un peccato, mai sia, ok, grave, però no, perché si ripercuote in tutto quello che è le sfere dei mondi inferiori, superiori, celesti, perché l'essere umano, appunto, l'ebreo in particolare, ha un'importanza cosmica. Dunque, tutti i mondi di cui abbiamo ricordato prima, i quattro mondi, sentono le ripercussioni di queste azioni dell'uomo. Ok, dunque, volevo toccare qualche a proposito appunto delle mitzvot. Allora, la revisione di Hashem, conseguita, dunque adesso tornando alle mitzvot, con il compimento delle mitzvot, varia a seconda della mitzvah. Cioè, per esempio, se è una mitzvah compiuta con la parola, come la mitzvah Midoraita di pronunciare lo Shema mattina e sera, o un'azione, cioè indossare il filin, dare tzedakah, o anche col pensiero, che sono le tre vesti dell'anima, pensiero, parola, azione. Pensiero, ovviamente, studio di Torah, concentrazione nella tefillah. E dunque le mitzvot vengono compiute da differenti organi del corpo, dunque di conseguenza un differente organo rispettivo, corrispondente, divino di Hashem, viene rivelato in seguito a ogni adempimento. Dunque viene percepito un diverso aspetto di Hashem, dunque, e ne abbiamo 613 mitzvot perché, come sappiamo, vabbè, 248 precetti positivi, 365 negativi, e quando facciamo la berachah, la benedizione prima di compiere una mitzvah, atto positivo, piuttosto che alla mitzvah tlotase, che è la mitzvah passiva, cioè rinuncia dell'osservare una proibizione, allora nel caso appunto della mitzvah tase, della berachah, perché il compiere una mitzvah porta con sé appunto santificazione. Ok, mi fermo qua per concludere con l'Aftarah, anche se, vabbè, ho preparato anche tanto altro, però voglio arrivare all'Aftarah. Allora, l'Aftarah di questa settimana, che è l'Aftarah di Fukat, ci troviamo nei Shoftim, nei giudici, al capitolo 11, da Passuk 1, quello che leggeremo questa Hashem questo Shabbat, fino a Pasuk 33 in mezzo. E abbiamo il Shofet, in questo caso, che si chiama Iftach. Allora, abbiamo Yoshua, abbiamo Otniel, Ehud, Eglon, Dvorah Neviah, per ricordare la donna, abbiamo Gidon, abbiamo Avimelech, abbiamo Tolaia, Ir, e abbiamo poi Iftach, no? Poi per ricapitolare. E dunque passano 300 anni, adesso vedete perché parlo di 300 anni, poi lo vedremo nel passato, tra tutti questi shoftim. Allora, il nesso con la parasha, allora abbiamo questa disputa di Iftach con il re degli Ammoniti, a proposito della conquista di Eretz Israel, che anche viene descritta in questa parasha. Nella parasha anche si parla di un voto, qui vedremo anche, vedremo del voto di Iftach, comunque ci sono diversi nessi. Allora, vediamo chi è Iftach. Allora, Iftach era Gil-Adita, era un valoroso guerriero, ma figlio di una donna, locandiera, chiamiamola. E adesso, con lei, il padre Gil-Ad, aveva generato appunto Iftach. In realtà, Gil-Ad aveva una moglie sua ufficiale, no? Che gli generò dei figli legittimi, chiamiamoli così. Allora, quando i figli legittimi della moglie di Gilad divennero grandi, cioè crescono, scacciarono di casa Iftach, dicendogli, farmando, tu non riceverai parte dell'eredità della casa di nostro padre, perché sei figlio di un'altra donna, per non dire quale. A quel punto Iftach fugge dai fratelli, va a risiedere nel paese di Tov e cosa vediamo? Che un secondo, ma no, mi sono segnata una cosa, un secondo. Ok, sì, va bene. Dove arriva a Tov, come dicevamo, e lì degli uomini, chiamiamoli sfaccendati, Anashim Rechim, vuoti letteralmente, si raccolsero intorno a Iftach e uscivano con lui a compiere, diciamo, scorrerie, ecco. Dopo alcuni anni, gli Ammoniti fecero guerra contro il popolo di Israele. A quel punto, gli anziani di Gilad andarono a prendere Iftach dal paese di Tov. E gli dissero: Ah, vieni, sii il nostro comandante, di modo da poter combattere gli Ammoniti. Guardate la reazione di Iftach. No, giusto per capire, non siete voi quelli che mi odiavate, mi avete scacciato dalla casa di mio padre? Perché solo adesso che siete in difficoltà venite da me? A quel punto gli anziani saggi gli risposero, e in realtà è proprio per quello che ci rivolgiamo a te, perché tu venga con noi a combattere, perché come abbiamo detto, ricordiamo, Iftach era un guerriero, un valoroso guerriero, quello che viene definito Gibor Ha'il, che vediamo più volte, no? Nella Torah, Gibor Ha'il, dunque essendo grande guerriero, dunque abbiamo bisogno del tuo aiuto, che tu venga con noi a combattere contro gli Ammoniti e dopo sarai a capo di tutti gli abitanti di Gilad. E Gilad però, Iftach, pardon, vuole essere assicurato e chiese di assicurarli che se mi farete tornare per combattere e Hashem, attenzione, Hashem l'Eterno me li consegnerà, dunque guardate cioè, quanto era cosciente del fatto che la forza è di vincere le guerre come noi adesso molto recentemente Baruch Hashem. È tutto nelle mani di Hashem. Dunque anche lui dice: se Hashem mi consegnerà, allora mi raccomando, diventerò il vostro capo. E allora che risposero: Hashem, ascolti come testimone tra noi se non faremo come hai detto. Dunque c'è stato dunque la conferma. Lui li segue e il popolo lo nominò suo comandante e suo capo. E poi ricordò tutte le sue condizioni per l'accordo. E dunque vai Lifnei Hashem Bamitzpah, dove tutti si erano radunati, e come dice Rashi, Shashchina Shorah Rovatzim, dunque davanti a Hashem, perché c'è scritto che Iftach enunciò a Mitzpah tutte le sue condizioni per accordo davanti ad Hashem. In che senso davanti ad Hashem? Vuol dire che vi era lì la Shekhinah. Dunque la Shekhinah, a parte, come sappiamo, 10 uomini, eccetera, ma anche la Shekhinah, per in quel caso, come dice Rashi, Shashchina Shorah Rovatzim. E cosa fa Iftach? Non va direttamente in guerra, manda prima dei messi, Malachim, al re degli Ammoniti, con l'incarico di dire: Io che cosa ho fatto contro di voi? E voi cosa avete nei miei confronti che siete venuti contro di me per combattere nel mio paese? Al che il re degli Ammoniti rispose: il fatto è, tenetevi forte ragazze, da brividi quanto è attuale, che Israele, quando è uscito dall'Egitto, si è impadronito della mia terra, dal fiume di Arnon al fiume di Abo fino al Giordano. Dunque restituite quelle terre pacificamente. Fermi tutti, disse Iftah. Dice: no, un attimo. Israele non si è impossessato della terra di Moab né della terra di Ammon. Perché quando siamo usciti dall'Egitto, abbiamo percorso il deserto verso sud fino al mare dei Giunchi, poi siamo arrivati a Kadesh, lì abbiamo inviato dei messi al re di Edom, e questo è anche il nesso con la Parashah, quello che abbiamo letto nella Parashah. Dove abbiamo chiesto, ti prego, permettimi di attraversare la tua terra da nord a sud, ma il re di Edom non vuole dare ascolto. Israele inviò la medesima richiesta anche al re di Moab, ma anche lui non li vuole far passare. Poi andò oltre nel deserto, aggirando appunto a sud i paesi di Edom e di Moab, visto che non hanno lasciato passare. Giunse sul versante orientale dei paesi di Moab e si accamparono sull'altra sponda del fiume Arnon. E anche questo è ricordato appunto nella Parashah col miracolo, grandissimo miracolo. Non superarono comunque i confini di Moab, perché appunto l'Arnon rappresenta il confine di Moab. Allora Israele mandò dei messi a Sihon, re degli Amorei, che allora regnava a Heshbon, chiedendogli di lasciarli passare, ti prego, il paese per poter arrivare alla mia destinazione. Ma anche Sihon non lasciò attraversare il proprio confine dal popolo di Israele e non solo, radunò tutto il popolo e si accampò a Yahza, dove fece poi di fatto guerra contro Israele. Ma Hashem, anche qui, come ultimamente Baruch Hashem mille volte, anche allora consegnò Sihon e tutto il popolo, tutto il suo popolo, nelle mani dei Bnei Israel e li sconfissero. Una volta sconfitti, prese possesso di tutta la terra degli Ammoniti e degli abitanti. Da Sihon presero possesso di tutti i confini degli Amorei, appunto dal fiume Arnon, ricordato prima, fino al torrente Yabok, dal deserto del Giordano. Ora, dopo che Hashem, Dio di Israele, ha scacciato gli Amorei davanti al suo popolo, tu vorresti prenderne possesso? Non è forse che dovresti prendere possesso solo di ciò che Mosh, la tua divinità, ti darà in possesso, che da parte nostra noi prenderemo possesso del paese di tutti coloro che Hashem ha scacciato davanti a noi? E continua con delle domande retoriche. Ora, credi forse di essere migliore di Balak, figlio di Zippo, re di Moab? Lui ha mai conteso aspramente con Israele o combattuto contro di loro? Quando Israele ha vissuto in passato per 300 anni, e vi ho fatto il calcolo dei 300 anni, con i profeti da Yoshua e Iftah, e l'ho detto infatti dopo, ve lo ricordo, dunque, quando Israele ha vissuto per 300 anni a Heshbon, nelle sue città, a Aroer, nelle sue città, e lungo il fiume Arnon, perché non hai cercato di riconquistare il territorio in quel periodo? Se tu ribadisci che il territorio è tuo e ti spetta, a parte che ho, ti ho appena spiegato che non ti spetta, ma manco fosse, dov'eri per 300 anni? E conclude, dice: io non ho peccato contro di te, eppure tu, combattendo contro di me, agisci male nei miei confronti. Possa Hashem Eterno, in qualità di giudice del mondo, emettere un giudizio tra il popolo di Israele e gli Ammoniti. Il re di Ammoniti ovviamente non vuole dare ascolto e uno spirito di vigore divino scese su Iftah, che attraversò Gilad, il paese di Menasseh, attraversò il Mizpah di Gilad e passò verso il territorio degli Ammoniti. Qui però c'è un errore che costerà molto caro a Iftah, perché fece un voto. E che voto fece ad Hashem? Disse così: se consegnerai gli ammoniti completamente nelle mie mani, chiunque uscirà dalle porte di casa mia per venirmi incontro quando tornerò in pace dal combattimento con gli ammoniti, apparterrà ad Hashem e lo offrirò come olà, pensando a uno dei tanti animali del suo gregge. Quando di fatto gli uscì incontro la figlia. E vabbè, poi c'è tutti i Mefarshim, se veramente è morta o meno, o vabbè, comunque è una storia un po' drammatica. Comunque, Iftach passò, io vi ho dato già lo spoiler. Comunque, Iftach passa nel territorio degli Ammoniti per combattere, Hashem consegna nelle sue mani, li sconfisse prendendo loro 20 città e infliggendo loro una gravissima sconfitta. Così gli Ammoniti si sottomisero ai Bnei Israele. Dunque, come vediamo, abbiamo visto il nesso tra la Parashah e l'Haftarah. Negli argomenti della Parashah abbiamo sviluppato brevemente il concetto del Nechash Nechoshet. Abbiamo visto anche dei concetti base di Hasidut anche oggi, che legati al primo Perek del terzo dei cinque libri del Tanya che abbiamo cominciato oggi, dell'Igaret HaTeshuvah. E con ciò vi auguro una bellissima serata, un buonissimo Shabbat, Shabbat in Yisro, Kurfua Krova Lavo, e che porti Briut, Etanah, Arichut Yamim, Shanim Tovot, e solo buone cose per tutte noi, per tutto Amisrael. Amen, 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 Ken Yerazon.